Beh, buon pomeriggio, ben rivisti alcuni volti, un ringraziamento sicuramente amichevole a Don Paolo che mi ha invitato ancora e un ringraziamento in anticipo alla vostra attenzione. Quest'anno, vi ricordate che l'anno scorso abbiamo approfondito perché c'era la tematica della famiglia? Quest'anno tenterei un altro cammino che sicuramente va a toccare la vita di ciascuno di noi e la vita anche in famiglia, vale a dire il rapporto tra il primato dell'amore di Dio, e quindi la sua misericordia in questo anno della misericordia, la sua compassione, come vedremo la volta prossima, e il tema della sofferenza, proprio perché pensavo a Santa Gianna Beretta Molla, ho detto, ma questo tema comunque è forte nella sua esperienza di mamma, in rapporto anche al fatto che era medico. E allora ho tentato di articolare questo binomio, primato dell'amore di Dio e sofferenza, in un testo, che è la lettera ai Filippesi, con un ultimo, approfondimento nella seconda lettera ai Corinzi. Quindi tre incontri sulla lettera ai Filippesi e poi un approfondimento sulla seconda lettera ai Corinzi, perché lì c'è un testo che è quello della spina nella carne, di Paolo, che approfondisce ulteriormente questo tema. Quindi un tema delicato, un tema arduo anche dal punto di vista teologico, che va a toccare lo stesso volto di Dio, ma che mi sembra anche molto quotidiano, perché chi prima, chi dopo, tutti incrociamo la sofferenza, sia fisica che psichica che morale. E allora, quest'oggi facciamo l'orizzonte, vale a dire, inizio a introdurre la lettera ai Filippesi facendo affiorare questo primato dell'amore di Cristo per Paolo. Come lo sente Paolo? Perché se non si capisce questo, non si comprende neppure come lui, vero credente, abbia affrontato le sofferenze della sua vita. Vi ho preparato degli schemi così che non c'è bisogno di stare lì a citare i vari versetti, li avete tutti lì. Non vedrei male che se ne discuta anche o nelle proprie parrocchie oppure anche in famiglia o se non altro davanti al Signore. Possono diventare degli spunti, a mio avviso, anche di preghiera. Paolo ad un certo punto si rivolge ai suoi figli spirituali di Filippi dicendo così: fratelli miei amatissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona. Amatissimi, ripete un po' più avanti, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato. Più che in ogni altra lettera, Paolo fa uscire qui il suo cuore. Si vede da questa lettera come Paolo volesse bene a questa comunità e come fosse da questa comunità ben ricambiato. E se uno conosce un po' San Paolo, c'è da chiedersi: ma perché? E allora vediamo il perché, vediamo com'è nata questa comunità cristiana. I Filippesi vivevano in una ricca e nobile città della Macedonia, nord della Grecia. Siamo nell'entroterra, non dà sul mare, però questa città allora era su una arteria romana, sulla cosiddetta Via Egnazia, un'importantissima strada romana perché collegava l'Occidente all'Oriente. Era lunga ben 1400 chilometri. A ovest collegava Filippi con Tessalonica, l'attuale Salonicco, poi giungeva ad Urrachium, Durazzo, in Albania, e poi attraverso il mare si giungeva a Brindisi, da lì si puntava sulla capitale, quindi Roma. A est, invece, la via Ignazia collegava Filippi addirittura con Bisanzio. E Paolo sceglie sempre città di questo tipo, metropoli, non ha paura della diversità, non ha paura di una società multietnica, multirazziale, multireligiosa. Sceglie Filippi, come tante altre metropoli, per la sua posizione strategica. E arriva lì con il suo gruppo missionario, in modo particolare con Silvano, che negli Atti è detto Sila, e con Timoteo. Giunge lì perché Filippi è la porta dell'Europa. Infatti è la prima chiesa europea a Filippi. Siamo nel secondo dei tre viaggi missionari di Paolo. siamo dal 51 al 53, chi vuole saperne di più legga Atti 15 fino ad Atti 18, ma il mio consiglio davvero in questi nostri incontri è leggere piano piano la lettera ai Filippesi. Quattro paginette in fondo, quattro capitoli molto belli, poi io vi do qualche chiave e ciascuno di voi può proseguire la lettura da solo. Comunque, per prima cosa Paolo nel secondo viaggio missionario va a verificare le comunità che ha fondato nel primo, Siria, Cilicia, dopodiché giunge, dice Luca, che ha scritto gli Atti degli Apostoli, a Troade e lì ha una visione notturna. Gli stava davanti un macedone e lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunziarvi la parola del Signore. Un sogno d'uomo o un segno di Dio, quella visione? Per Paolo è chiaro, è un segno della volontà di Dio. E Paolo, obbediente, prende e va. Passa per l'isola di Samotracia, giunge a Neapoli, in Macedonia, e poi da lì si inoltra verso l'entroterra a Filippi. Grazie all'evangelizzazione di Paolo, non mi dilungo su tanti particolari perché voglio arrivare a qualche punto, a toccare qualche nervo della nostra spiritualità, a Filippi nasce, grazie all'evangelizzazione di Paolo, di Silvano e di Timoteo, una comunità. E Paolo la ama tantissimo. Era una comunità che sarebbe rimasta fedele all'Evangelo per sempre, avrebbe anche sostenuto Paolo dal punto di vista economico, per cui Paolo non ha paura a dichiarare tutto il suo affetto quando scrive ai Filippesi: fratelli miei amatissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona. Anzi, Paolo non ha vergogna appunto ad accettare da loro anche delle offerte. Notate che da nessun'altra comunità cristiana Paolo accetta delle offerte. Preferisce lavorare e mantenersi col sudore della propria fronte e intanto annunciare il Vangelo per evitare che lo si accusasse di farsi mantenere. L'accusa gli verrà del resto, gli verrà dalla comunità cristiana di Corinto, molto problematica. Comunque Paolo, come ogni scriba da giovane, aveva imparato a memoria la legge di Mosè, ma aveva imparato anche un lavoro, era un tessitore di tende militari, quindi conciava le pelli animali per costruire queste tende militari. Quindi di solito non accettava offerte, dalla comunità di Filippi sì, perché capiva che non c'era alcun dubbio, non c'erano rapporti critici e questa comunità effettivamente era molto generosa, piccola, appena nata, però molto generosa, tant'è che quando Paolo deve mandare dei soldi, deve portare meglio dei soldi alla comunità della Chiesa Madre di Gerusalemme, loda la comunità cristiana di Filippi per la sua generosità. E anche quando Paolo, come vedremo subito, finisce in carcere ad Efeso, subito da Filippi parte un certo Epafrodito, inviato dalla comunità, a portare un po' di sostegno anche economico. Poi Epafrodito si ammala, rischia la vita e Paolo lo rimanda subito a Filippi. Comunque, la prigionia ad Efeso è molto dura, tant'è che a un certo punto nella prima Corinzi Paolo dice che ha dovuto combattere con le belve in questo carcere di Efeso. In realtà non si riferiva a dei leoni, ma agli aguzzini, che lo trattavano proprio male. In quella situazione Paolo teme il peggio e, scrivendo da là a Filippi, dice: del resto vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Quindi dal punto di vista dell'evangelizzazione, nonostante le sofferenze del carcere, Paolo non ha niente da rimproverarsi. Le cose vanno bene. Dio sa scrivere dritto sulle righe storte degli uomini. Dice: fratelli, desidero che sappiate che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque si sa che sono in catene per Cristo. Paolo molto probabilmente nel carcere di Efeso, e se si legge Atti 19 si scopre anche il perché. Si racconta lì di una violentissima protesta contro Paolo e il suo circolo missionario da parte degli Efesini e soprattutto degli orefici, perché Paolo e il suo gruppo predicavano contro gli idoli costruiti in oro e argento da questi orefici di Efeso, e proprio per questo finisce in carcere, rischia la vita. Eppure lì dal carcere dice che il Vangelo si sta diffondendo. Vi salutano tutti i santi, cioè i cristiani, soprattutto quelli della casa di Cesare. Quindi ad Efeso, grande metropoli, c'era il pretorio, che era una delle cariche, quella del pretore, tra le più alte nell'apparato romano, e lì nella casa di Cesare, in questo senso, nel pretorio, si stava diffondendo il Vangelo, grazie a lui, notate, dal carcere. Paolo è in attesa di giudizio, quindi questa è la situazione da tenere a mente quando Paolo parlerà delle sofferenze, come vedremo la volta prossima. È in carcere, sta rischiando la pena di morte. Siamo negli anni 53-56, molto probabilmente nel 55. Si sente che Paolo ha paura, non è angosciato, però ha paura della condanna a morte. Ho piena fiducia, confessa, che come sempre, anche ora, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Sentite? Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere, cioè il martirio e quindi raggiungo Gesù Cristo, il mio tesoro, oppure continuare qui a impegnarmi per le comunità cristiane che ho fondato, quindi l'evangelizzazione. Non so cosa debba scegliere. Sono messo alle strette, infatti, tra queste due cose. Da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. D'altra parte è più necessario per voi che io rimanga nella carne, cioè che io rimanga vivo e vi dia una mano. Nonostante tutto, però, lui cerca anche dal carcere di guidare le sue comunità, come attraverso le lettere, appunto. Scrive questa lettera ai Filippesi e dal carcere manda i suoi collaboratori. In modo particolare comanda a Timoteo di raggiungere la comunità di Filippi. Ho speranza nel Signore Gesù di potervi presto inviare Timoteo, per essere anch'io confortato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno d'animo uguale al suo, era il suo figlio spirituale proprio prediletto, non ho nessuno d'animo uguale al suo e che sappia occuparsi così di cuore delle cose vostre, perché, notate qui, perché tutti cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Notate com'è realista comunque Paolo, anche da lontano capisce che c'è della grettezza, persino nella sua comunità più amata, Filippi. Spero quindi di mandarvi presto Timoteo, non appena avrò visto chiaro nella mia situazione. Se scatta o no la condanna a morte. Ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Quindi Paolo continuava a sperare che non scattasse la sentenza capitale, anche se amava tal punto Gesù Cristo che, pur provando paura per la morte, non era angosciato da questo salto. Anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Attenti che non è masochismo. Il masochismo, l'amore della sofferenza, non è evangelico. Dovremmo approfondire bene questo. Paolo ci sta dicendo: per il vostro bene, Filippesi, io sono pronto anche a versare il mio sangue in libagione, come si faceva con il vino, con il latte, con il sangue stesso degli animali, lo si bruciava sul fuoco perché salisse a Dio. Paolo dice: se questo mio martirio può essere utile per voi, per il Vangelo, io sono pronto. Però si sente già in questa lettera proprio come battere il cuore di Paolo. Io vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Infatti Dio mi è testimonio di come, traduco alla lettera, vi desidero tutti con le viscere di Cristo Gesù, cioè con l'amore viscerale di Cristo, con l'amore materno di Cristo. Dovremo tornare su questo. Dio che ha compassione di noi, che ha viscere di misericordia, dicevano usando un'espressione antica. Comunque, sentite il cuore di Paolo. Certo è che anche in questa comunità così amata nascono dei problemi. E Paolo interviene con carità intelligente, carità pastorale intelligente, cioè capace di intus legere, leggere dentro le situazioni. E si rende conto che sono scoppiate anche delle rivalità. Per cui Paolo la prima cosa che fa in questa lettera è ricordare lo stile di Gesù, ricordare quindi lo stile di coloro che seguono Gesù. In un contesto di rivalità intraecclesiale, Paolo riporta tutto al Vangelo, al modo di vivere di Gesù. Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quello che ci ha ricordato il cardinale in questa sua lettera pastorale. Avere il pensiero di Cristo, avere gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo. E qui Paolo ci regala un testo bellissimo. Nel capitolo 2 lo studieremo la volta prossima insieme. Un testo bello che faceva parte della sua spiritualità, era una delle colonne della sua spiritualità, anche se gli studiosi ipotizzano, lo teniamo come ipotesi, che in realtà questo fosse un inno cantato, proclamato già nella chiesa appena nata di Filippi, che Paolo prende e incastona in questo testo. Noi lo recitiamo al sabato pomeriggio, nei Vespri, per chi recita la preghiera delle ore, è l'inno cristologico di Filippesi 2, là dove Paolo in pochi versetti mostra, contempla l'abbassamento di Cristo, lui che era nella condizione divina è sceso, si è svuotato, si è fatto uomo, si è fatto servo per obbedienza a Dio, ha accettato persino la morte e la morte di croce, e proprio per questo Dio è intervenuto a strapparlo dalla morte, lo ha esaltato nella risurrezione. Troviamo qui, io direi, proprio il programma della vita cristiana, troviamo qui la Magna Carta del cristianesimo. Troviamo qui la via per tutti coloro che tentano, spero tutti noi, che tentano di fare un tutt'uno con Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, cioè vivete come Lui, che si è abbassato fino a svuotarsi persino delle sue prerogative divine. Un abbassamento obbediente fino alla morte di croce, e proprio per questo Dio è intervenuto nella sua vita. Dovremmo affrontare questo tema dell'abbassamento, della sofferenza come resa a Dio. E allora Dio lì interviene. E Paolo subito però tira le conseguenze, lui non tanto teologo, ma missionario, concreto, e proprio per questo anche teologo, dice: quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente nella prima evangelizzazione, ma molto più ora che sono lontano in carcere, Attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. Fate tutto senza mormorazioni. Vedete la Chiesa di sempre. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio, immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Allora, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. E dobbiamo riconoscere che, sia pure qui con dolcezza, perché vuole proprio bene a questi, però li sta richiamando. Si vede proprio il realismo di Paolo, che si rende conto che, insomma, la Chiesa di sempre ha avuto questi problemi, le mormorazioni, le critiche, il fare le cose per farsi vedere dagli altri. E Paolo interviene contro queste competizioni tra cristiani. Quindi non dobbiamo immaginare la Chiesa degli inizi come una Chiesa ideale. La Chiesa degli inizi ha avuto un po' sempre quello che anche noi sperimentiamo, perché la Chiesa è fatta da uomini e da donne concrete. In modo particolare, a un certo punto, richiama Evodia e Sintiche, due donne impegnatissime, tant'è che le loda prima, hanno combattuto con me nell'annuncio del Vangelo, una lode altissima. E poi però non può non riprenderle. Perché? Perché era scattata una rivalità tra loro due che rovinava la Chiesa, che inquinava l'atmosfera all'interno di questa comunità cristiana. Ma soprattutto, e qui Paolo diventa davvero irruente, forse eccessivamente polemico, Paolo si rende conto che persino a Filippi, nella sua comunità cristiana più amata, erano giunti, come del resto nella comunità della Galazia settentrionale, come del resto a Corinto, erano giunti dopo la sua prima evangelizzazione altri missionari di origine giudaica, cristiani ma di origine giudaica, proprio come lui, e questi si erano messi a diffondere una concezione sbagliata della fede cristiana. Cosa sostenevano in fondo? Sostenevano e predicavano, questo era il problema, che i cristiani di Filippi, che erano tutti di origine pagana, prima di entrare a titolo pieno nella Chiesa, prima dovevano osservare la legge di Mosè e poi sarebbero potuti entrare a titolo pieno nella Chiesa. Prima sarebbe stato necessario per loro osservare la legge di Mosè, quindi entrare nella discendenza di Abramo, se uomini farsi circoncidere come i discendenti di Abramo, e soltanto allora sarebbero stati cristiani in senso pieno. Di fronte a questa posizione, notate, proclamata da missionari come lui che stavano facendo sbandare l'intera comunità, Paolo si arrabbia. E non può tornare lì come vorrebbe, perché è in carcere ad Efeso, e allora si scatena per iscritto. Ora, vedere Paolo così, attraverso le righe che sto per leggervi, ci fa capire una cosa. Paolo, santo, ma non è nato santo, lo è diventato. E questo ci fa capire che anche noi siamo sempre in cammino. Santi non si nasce, lo sappiamo. Però lo si può diventare, nonostante il proprio carattere certe volte. Qui Paolo si scatena contro altri missionari, notate. Dice, guardatevi dai cani, sembra sentire proprio un urlo, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. È ferocemente polemico. Addirittura, se si traduce proprio alla lettera il testo, guardatevi dalla mutilazione, perché noi siamo la circoncisione. Vediamo di capire questi versetti, che sono non solo tremendi, ma anche difficili da capire. Tant'è che si sono sviluppate diverse interpretazioni, io vi dico quelle più, secondo me, più aderenti al testo, due. La prima interpretazione vede qui una risposta polemica di Paolo contro questi missionari giudaizzanti, cristiani, che sostenevano la tesi che vi dicevo prima, cioè che i pagani per diventare cristiani prima dovevano farsi giudei. È evidente come questa posizione fosse del tutto contraria a quello che Paolo sosteneva, a quello che Paolo aveva sperimentato nella sua vita. Per lui il fondamento della vita cristiana è semplicemente la fede in Gesù Cristo. Chi è andato a messa stamattina lo sa, Zaccheo. Zaccheo non ha, di per sé non ha ricevuto un comando da Gesù Cristo preliminare: vengo a casa tua se tu prima ti metti a osservare la legge. No, Zaccheo era un peccatore e Gesù gli fa questa offerta di salvezza incondizionata. Vengo a casa tua, ti faccio vedere attraverso la mia amicizia che Dio ti vuol bene, nonostante quello che stai vivendo che è sbagliato, sei un ladro. E quando uno assapora questa misericordia di Dio, poi cambia vita. Ecco, questo in fondo è il fondamento della vita cristiana. Questa non è semplicemente, diciamo così, l'idea di Paolo. No, no, questo è proprio il fondamento, la posizione corretta della vita cristiana che piano piano approfondiamo insieme. Per Paolo l'essere umano non è capace di conquistarsi il perdono di Dio. Lui dice la giustificazione. Quando trovate giustificazione mettete perdono. L'essere umano non è capace, con le sole sue forze, di conquistarsi la giustificazione attraverso le proprie opere. Fosse pure l'opera comandata dalla legge di Mosè della circoncisione maschile. Su questo punto centrale del cristianesimo, cioè a rendermi giusto al cospetto di Dio, è Dio o sono io? Ecco, su questo punto, tra Paolo e i cristiani giudaizzanti e questi missionari di cui vi parlavo prima, nasce nella Chiesa delle origini una polemica violentissima che rischiava proprio di spaccare in due la Chiesa, di portare la Chiesa verso lo scisma. E Paolo si arrabbia, ma non si arrabbia per sé, notate, si arrabbia perché si rende conto che ne andava della fede di cristiani che si erano appena convertiti e che non capivano più a chi dar retta. Arriva Paolo e ci dice che basta la fede in Gesù Cristo. Arrivano questi altri, missionari come lui, giudei come lui, quindi legati alla Chiesa Madre come lui, che ci dicono l'opposto. A chi dobbiamo dar retta? E Paolo, di fronte a questa posizione, che effettivamente stava facendo sbandare la Chiesa, diventa polemico. Estremamente polemico. Li chiama cani. Ora, grazie a Dio, tra noi ecclesiastici oggi non si usa più questo. Però immaginate la scena oggi. Un vescovo che dice un altro cane. Capite che è forte. Anche perché cane, cani, era il termine dispregiativo con cui il giudeotipo si rivolgeva ai pagani. Sono cani idolatri. Ricordate che anche Gesù, davanti a quella mamma sirofenicia che lo implorava perché guarisse, liberasse sua figlia dalla possessione demoniaca, dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo, grazie a Dio dice così, ai cagnolini. Però andava in quella linea lì. Paolo si spinge ben oltre, diventa estremamente offensivo. Questi, è come se dicesse, se rileggete il testo ve ne accorgete, questi tali vi predicano la circoncisione per entrare nella Chiesa, e usa il termine tecnico, no? Peritome, temnein, tagliare, peri, intorno, il taglio del prepuzio. Questi tali vi predicano questo, ma si facciano, non dice circoncidere loro. Usa un altro termine estremamente offensivo, catatome, quindi fa un gioco di parole, peritome, catatome. Ora, peritome vuol dire tagliare intorno, è l'operazione chirurgica della circoncisione. Catatome vuol dire tagliare dall'alto in basso, amputare, sarebbe come dire si facciano castrare loro. Notate com'è offensivo, ci verrebbe da chiedere, ma Paolo, un attimo fa hai parlato di Gesù Cristo. Hai parlato di questo abbassamento di Gesù, ci hai comandato di avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, non ti stai contraddicendo. Forse sì. Però a sua difesa direi già nell'Antico Testamento, con la stessa violenza per molti versi, i profeti avevano richiamato gli israeliti alla circoncisione del cuore. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato, dicevano. Geremia o il Deuteronomio, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira, dice Dio, non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse. Come a dire, il vostro culto, i vostri gesti rituali, se non hanno cuore, non servono a niente. A Dio non piacciono. Che senso ha fare questi riti se non è un atto di fede? Ecco, qui Paolo si muove, sia pure con violenza, in questa direzione. Altri biblisti dicono che Paolo sta mettendo in guardia i suoi figli spirituali di Filippi dalle perversioni sessuali che giungevano anche nei riti orgiastici del mondo pagano, persino a delle mutilazioni. Quindi Paolo dice, non andate in questa direzione, però si sta rivolgendo ai missionari giudaizzanti. Quindi in questo caso comunque Paolo sta rimproverando i missionari che stanno facendo sbandare un'intera comunità cristiana. E dice, siamo noi i veri circoncisi, non loro, non questi qui che predicano di osservare la legge di Mosè. Noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù senza aver fiducia nella carne. E qui iniziamo ad arrivare al primato di Cristo, su cui vorrei soffermarmi, perché questo sì tocca la nostra vita. Circoncisione, non circoncisione sono problemi d'altri tempi, ma questo va a toccare la nostra vita. Approfondiamo, siamo in Filippesi 3. Se qualcuno, dice Paolo rivolto ai missionari giudaizzanti, se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui, qui emerge un altro aspetto del carattere di Paolo, l'orgoglio, era un uomo portato all'orgoglio, io più di lui, circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Notate che riaffiora la fierezza di Paolo. Paolo, se c'è da confrontarsi, è un uomo che non ha freni, tracima come un fiume in piena contro questi che si mettono a rovinare il lavoro pastorale. Ma, appunto, al di là di tutto questo, è giusto dircelo, Paolo non è nato santo, però al di là di tutto questo adesso vediamo il primato dell'amore per Cristo che ha bruciato quest'uomo. Primato assoluto. E una delle colonne portanti della sua spiritualità è proprio in questa lettera. Leggo, lo ribadisco, questo è il fondamento della nostra vita, non semplicemente della vita di Paolo. Dice, siamo in Filippesi 3, versetti 7 seguenti. Ma quello, che ha lo schema punto 4, ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. Vediamo di capire questo testo che, secondo me, tocca la vita di noi uomini e donne di Chiesa. Cosa c'è in gioco qui, in Filippesi 3, in questa pagina? C'è in gioco lo scontro tra due concezioni antitetiche del rapporto con Dio. Se volete intuire subito cosa c'è in gioco, ricordate la parabola di Gesù, del fariseo e del pubblicano. Ecco, quei due volti di Dio che affiorano da quei due personaggi. Se volete arrivare subito all'attualità di quanto sto per dirvi, pensate a tutte le volte che vi è stata presentata la vita cristiana in termini non morali, ma moralistici, cioè una spiritualità all'insegna dell'imperativo, devi, all'insegna dello sforzo morale, all'insegna del senso del dovere, bisogna, è precetto. Le messe di precetto, la confessione, non sto andando contro tutto questo, mi raccomando, però appunto questa mentalità, cosa c'è sotto? Pensate a questa spiritualità che in fondo ha sotto l'immagine di un Dio giusto e implacabile castigatore, un Dio da temere più che da amare, una spiritualità che rischia perlomeno di perdere il centro del Vangelo, il primato dell'amore, il primato della misericordia che ci ha ricordato fin dall'inizio Papa Francesco, il primato, direbbe Paolo, della grazia di Dio. E allora approfondiamo. Paolo, in questa pagina di Filippesi 3, che vi lascio da approfondire per la volta prossima, confessa la svolta U che ha segnato la sua vita. Il Signore gli è apparso sulla via di Damasco e ha provocato questo cambiamento in lui. Paolo riconosce che prima di quel fatto, di quell'evento, così affascinante per certi versi, ma anche così traumatico per Paolo, gli è caduto il mondo addosso in quel momento, prima aveva scommesso tutto su un sistema religioso ben determinato. Dopo quell'incontro nella sua vita è cambiato tutto, ma proprio tutto. Non solo ha abbandonato quel sistema religioso, ma come dice qua, è giunto a disprezzarlo. E qui Paolo carica la dose pensando a questa svolta. Quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita e non gli basta. Dice, anzi tutto ormai io reputo una perdita, tutto. Ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura. Ma cos'erano queste cose? Erano la legge di Mosè, erano le tradizioni del suo popolo, era ciò che aveva bevuto col latte materno, che aveva imparato a scuola, nella scuola di Gerusalemme, da Gamaliele. E ci chiediamo, ma era proprio così disprezzabile il modo di vivere di Paolo prima di incontrare Gesù? Di per sé no, non era disprezzabile, tant'è che Paolo lo stimava e qualche volta torna ancora con fierezza a ricordarlo. Effettivamente il sistema religioso precedente di per sé era fondato sulla predilezione di Dio per il popolo di Israele. La parola di Dio, attestata nella Sacra Scrittura, garantiva quel sistema religioso. Dunque, se è Dio che garantisce, vale la pena scommettere la vita su questo sistema religioso. Dava sicurezza sia dal punto di vista religioso, chiaro, sono a posto con Dio, ho la coscienza a posto con Dio, posso accampare dei meriti al cospetto di Dio. Non solo, ma dava sicurezza anche dal punto di vista sociale. Pensate, un intero popolo che non ha le leggi civili come le abbiamo noi, ma la legge di Dio. Tutti osservano la legge di Dio. E Paolo esprime qualche volta questo senso di fiducia. Io, dice, con un tocco di autocompiacimento, potrei vantarmi anche nella carne, cioè su di me. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei. Notate questo senso di sicurezza. Appartengo al popolo di Dio. Vivo come Dio comanda. E Paolo non rinnega quanto Dio ha fatto per il suo popolo. nella lettera ai Romani, che è l'opera proprio della sua maturità, riconoscerà questo ai suoi fratelli. Dirà: i miei fratelli, gli ebrei, miei consanguinei secondo la carne, sono israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legge, il culto, le promesse, i patriarchi. E insomma, gli altri popoli non erano stati così favoriti da Dio. Dio, dice il Salmo 147, non ha fatto così con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. E il profeta Baruch diceva: beati noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio ci è stato rivelato. Paolo ne è consapevole. Paolo, però, venendo da quel mondo, capisce l'incoerenza che può nascere nel giudeotipo, quindi non è antisemitismo quello di Paolo, sta contrastando una mentalità religiosa, il fraintendimento che può nascere nel giudeotipo di fronte a tanti doni di Dio. E lì, ancora una volta, accusa. Dice: tu giudeotipo, quello che lui era stato prima, quindi sapeva bene, tu ti vanti di portare il nome di giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e ti glori di Dio, del quale conosci la volontà, istruito come sei dalla legge, notate l'ironia, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre. Insomma, chi nasceva nel popolo di Israele era un privilegiato. Ma, a dire il vero, non per merito suo, ma per grazia di Dio. Perché? Per far giungere la salvezza a tutti i popoli, cosa aveva fatto Dio? Aveva preso un popolo, non perché era il migliore, non perché era il più forte, ma perché era il più piccolo. E lo aveva fatto crescere come suo figlio, in modo tale che conoscesse la legge e la diffondesse tra tutti gli altri popoli. Fosse lui un centro di attrazione per gli altri popoli. Questa era l'idea di Dio. Solo che tanti, una bella frangia del giudaismo dell'epoca di Paolo, lui incluso, aveva dimenticato tutto questo. E il giudeotipo aveva frainteso tutto nella logica del merito. Vi ricordate il fariseo della parabola di Gesù? Oddio, digiuno due volte alla settimana, pago le decime per tutto, non solo per quello che vendo, ma anche per quello che acquisto. Tienine conto, fammi andare bene la vita. Io ti do, tu mi dai. Paolo, in questa lettera, fa affiorare questa consapevolezza, che era un fraintendimento. Paolo giunge a scoprire che, alla luce dell'incontro con Gesù Cristo, che il suo modo di vivere, all'insegna della logica del merito, era sbagliato. Non rinnega quello che era. Giunge a dire: ero irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Ero irreprensibile vuol dire impeccabile. Nessuno poteva rimproverargli nulla. Però si rende conto che ormai questa è acqua passata. Dall'incontro con Gesù è cambiato tutto. Ha capito una cosa fondamentale. Ed è questa, andiamo avanti. Se di per sé quel sistema religioso della legge era positivo, perché Paolo giunge a disprezzarlo, l'avete sentito, come spazzatura? Terribile, eh? Lo fa per Gesù Cristo, lo dice. Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Insomma, Paolo ha lasciato perdere un sistema di valori a motivo di Cristo, perché ha conosciuto Cristo e proprio perché gli vuole bene, vuole conoscerlo sempre meglio. E tutto ciò che incrina questo rapporto d'amore con Cristo, che obnubila questo rapporto d'amore con Cristo, per lui è spazzatura. Ma perché Cristo, sentite come lo chiama Signore. Ora, anche noi abbiamo questa parola greca, kyrios, che si ritrova nell'originale. Lo diciamo anche a messa, kyrie eleison, Kyrios è questo, no? Allora, Kyrios era la traduzione in greco del nome proprio di Dio in ebraico. Nella versione greca dell'Antico Testamento, il nome proprio ebraico di Dio è quello che noi diciamo Yahweh. Gli ebrei non lo pronunciano nemmeno per rispetto, dicono un'altra cosa, dicono Adonai, per rispetto. Traducendo dall'ebraico al greco, si mette Yahweh uguale Kyrios, Signore. Capite allora che per Paolo quell'uomo, Gesù di Nazaret, ha lo stesso nome di Dio, è Kyrios, è Dio. Eppure da quell'incontro sulla via di Damasco Paolo non lo sente come distante, tant'è che dice il mio Signore, il Signore della mia vita, tutto ormai, dice, io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, è Dio ed è un rapporto d'amore con me, è mio Signore. A motivo di Cristo, lo sguardo di Paolo sul sistema religioso di prima è cambiato per sempre. Prima poteva essere un guadagno vivere secondo quel sistema di leggi, adesso se incrina l'amore di Paolo per Gesù, diventa spazzatura. Quel sistema precedente, che lui aveva appreso da suo padre e da sua madre, che aveva imparato a Gerusalemme, dalla scuola di Gamaliele I, tutto questo per lui perde valore nel momento in cui incrina questo rapporto d'amore con Gesù. Il suo sguardo ormai è stato definitivamente illuminato dal Signore risorto sulla via di Damasco e poi dall'esperienza del battesimo che non a caso veniva detto fotismos. Fotismos vuol dire illuminazione. Difficile per noi capire cosa si è mosso nel cuore di Paolo in quel momento sulla via di Damasco, cos'è stata questa illuminazione. Luca, che era compagno di Paolo, chissà quante volte aveva sentito Paolo raccontare quell'incontro, usa i simboli della luce, della voce. All'improvviso avvolse Paolo una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Paolo rileggerà tutto come rivelazione, come luce. Dio si compiacque di rivelare suo figlio in me. Dio rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Quindi Paolo ha avuto questa grazia di incontrare Gesù Cristo che lo ha illuminato. E da quel momento lì in poi ha rivisto un po' tutto. Lì, sulla via di Damasco, ha incontrato il principio e il fondamento della sua vita. E ha riletto tutto quello che aveva vissuto, ha riletto la storia del popolo di Israele, ha riletto la storia dell'umanità, ha visto tutto con gli occhi di Gesù. Quindi Paolo è stato illuminato da Cristo. E allora capite, tutto quello che appanna questo sguardo di Cristo nella sua vita, per lui è sporcizia, spazzatura. Lui vuole approfondire questa conoscenza di Cristo Gesù. Conoscenza, ma non nel senso di informazioni su Gesù. Non gli interessano tante informazioni su Gesù. Non si diventa cristiani perché su Wikipedia si legge la voce Gesù Cristo. La conoscenza è amorevole. Lui vuole approfondire questo rapporto d'amore con Cristo. Insomma, per dirla con Gesù, ha trovato il suo tesoro. Ha trovato la sua perla, vi ricordate le parabole di Gesù? Perciò ha venduto, anzi direi, ha svenduto tutto per comprare quella perla. Allora capite perché dice, per me il vivere è Cristo. È qualcosa che voi sposati potete vivere. Quando, pensando alla persona amata, dite a voi stessi, ma io senza di lui, senza di lei, non posso più vivere, non ce la faccio. Ecco, qualcosa del genere. Naturalmente se l'esperienza matrimoniale sta andando bene, no? E uno si rende conto che ormai è cambiato qualcosa per sempre. Io senza di lei non posso più vivere. Ecco, qualcosa del genere avviene nel rapporto tra Paolo e Gesù Cristo. E Paolo allora continua a ripeterlo nelle sue lettere. Prima usa la prima persona plurale, ad esempio, poiché l'amore del Cristo ci spinge al pensiero che uno, lui, è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Poi non gli basta dirlo al plurale, lo sente lontano, allora deve dirlo al singolare. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa vita che io vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me, allora anch'io per Lui. Questo è il rapporto che è nato quando Paolo, non dimentichiamolo, stava perseguitando Gesù Cristo nei cristiani. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti, gli ha detto Gesù. Allora Paolo lì ha capito la logica paradossale di un amore che sempre ci precede. Gesù Cristo lo ha cercato nel momento in cui lui, Paolo, stava tentando di sradicare il nome di Cristo dalla faccia della terra, uccidendo, portando in prigione i cristiani, senza fermarsi neppure davanti alle donne, agli anziani e ai bambini. Cristo era morto anche per lui, in maniera incondizionata. Cioè, non gli è apparso mettendogli una condizione, un po' come Zaccheo nel Vangelo di oggi. Non gli ha detto, se ti converti io mi faccio sperimentare da te. No, mi stai perseguitando e io ti amo. E allora capite quel testo molto bello della lettera ai Romani. Mentre noi eravamo ancora peccatori, noi, quindi c'è dentro anche lui, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Questo è ancora umano, si intuisce, è difficile, non avviene senza lo Spirito Santo, però se l'altro è buono e c'è da morire, può scattare questo, vado io per lui. Pensate a San Massimiliano Kolbe. Siamo nel lager, quello è un padre di famiglia, questi stanno facendo una rappresaglia, vado io per lui. E muore nel bunker della fame. Pensate a Santa Gianna Beretta Molla, è mio figlio, do la mia vita, se c'è da rischiare, do la mia vita. Ecco, ma qui si va oltre. Ma Dio, dice Paolo, dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi Paolo si accorge che la sua situazione era proprio come quella di coloro che stavano crocifiggendo Gesù. Nessuno si era convertito e Gesù in quel momento prega per tutti i suoi crocifissori. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E Dio perdona. Se infatti, quando eravamo nemici di Dio, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Ecco, Paolo si è sentito sotto la croce. Ha sperimentato questa grazia preveniente e ha capito allora, ecco qui il fondamento della vita cristiana, ecco come vivere in un rapporto giusto con Dio, ecco come diventare giusti al cospetto di Dio. Per Paolo allora ci sono, e arriviamo al nucleo incandescente, ci sono due modi per vivere il rapporto con Dio in maniera giusta. Lui dice due tipi di giustificazione. La mia giustizia che deriva dalla legge e la giustizia che viene da Dio basata sulla fede in Cristo. sono due modi di vivere il cristianesimo antitetici. L'uno è il contrario dell'altro. Il primo tipo di giustificazione, il primo modo di essere giusti al cospetto di Dio, deriva da un sistema legale, dalla legge di Mosè, fatta di comandi e di divieti. Metteteci pure i nostri comandamenti, metteteci pure i precetti della Chiesa, perché dobbiamo arrivare alla nostra vita. Questo primo modo dice così: per essere giusto al cospetto di Dio, devo osservare ciò che Lui mi comanda. Una volta che ho osservato quello che Lui mi comanda, sono a posto. Ho la coscienza a posto. Attenti che questo è un pericolo terribile. Perché apparentemente si fanno le cose per Dio. In realtà si sta scommettendo sulle proprie forze, sulle proprie capacità di osservare i comandamenti, la legge, i precetti, i divieti. La base di questo rapporto con Dio è il proprio io. Vedete, il rischio tremendo è quello di dimenticarsi di Dio, paradossalmente facendo le cose per Lui o dicendo di fare le cose per Lui. E l'esito è il peccato d'orgoglio, che tutto rovina, anche le cose più belle. In maniera più o meno consapevole, adesso io non voglio giudicare tutti, ma appunto per camminare dal punto di vista spirituale è meglio guardare in faccia i rischi che ci sono. Appunto, in maniera più o meno consapevole, uno scivola verso l'orgoglio o verso quello che Gesù chiamava il fariseismo. Sono a posto, ho fatto tutto, cosa vuoi di più? Anzi, adesso tocca a te. Perlomeno, non ti chiedo tanto, ma non far capitare sciagure sui miei cari, sui miei figli e i miei nipoti. Questa è fede o è un'assicurazione sulla vita? L'altro atteggiamento che Paolo cerca di donarci, di insegnarci, perché lui l'ha sperimentato nella sua vita, è una relazione personale con Gesù. Io so, Signore, che non ce la faccio da solo ad essere all'altezza del tuo amore, lo so. Anche perché so che il tuo amore, come ogni amore, è ben più esigente di qualsiasi legge. Signore, so di aver bisogno di te, resto aggrappato a te, ecco la fede. So che tu mi hai amato e mi hai perdonato in anticipo. E lo so anche quando faccio peccato. E allora mi aggrappo ancora di più a te. E vivo di riconoscenza. E faccio sgorgare le buone opere, che pure ci vogliono nella vita cristiana, da questa riconoscenza. Cerco di diffondere il tuo amore per riconoscenza, non per l'orgogliosa presunzione di sentirmi la coscienza a posto. Notate, si fanno magari le stesse cose. Ma la base, il fondamento è totalmente diverso. Nel secondo caso non sono più io, ma è Dio attraverso Gesù Cristo e il suo Spirito. Non sono più le mie opere da accampare come merito al cospetto di Dio per sentirmi giusto, ma è Cristo al quale io aderisco attraverso un affetto credente. Voglio fare un tutt'uno con te, come lo dice Paolo. E questo perché io possa conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. E qui esce fuori il tema che dobbiamo approfondire le volte prossime. Cioè, voglio fare un tutt'uno con Cristo, per amore, l'abbiamo visto adesso. Ma se fare un tutt'uno con Cristo significa affrontare difficoltà, cattiverie degli altri, persecuzioni, catene, la prigione, la sentenza capitale, se fare un tutt'uno con Cristo significa questo, va bene, Signore, io ci sto. Sarebbe troppo facile venire subito in paradiso, per stare con te, per essere un tutt'uno con te. Forse non sarebbe nemmeno amore autentico. Voglio essere un tutt'uno con te là dove mi trovo, anche nelle esperienze crocifiggenti che mi arrivano dalla vita, che mi arrivano dagli altri, i miei nemici, i persecutori. Non vado a cercarle io le sofferenze, arrivano, ma proprio perché ti voglio bene, voglio viverle come te le hai vissute. E conclude Paolo, non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per afferrarlo, perché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. È bello questo verbo in greco, katalambanein. Lambanein vuol dire prendere, katà, così, dal basso verso l'alto, quindi come una spada. Sono stato impugnato da te. Paolo era un uomo di potere, sapeva cos'era il potere. Stava andando in quel momento da Gerusalemme verso Damasco, a 200 chilometri di distanza, a fare una razzia con una truppa armata. E in quel momento lui, uomo di potere, viene impugnato da Gesù Cristo. Sperimenta questa onnipotenza salvifica di Cristo. Allora capite, no? Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto al premio. Questo soltanto so. Dimentico del passato, proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. E qui nascerebbero tante domande, se abbiamo il coraggio, leggendo questa pagina di Filippesi 3, di metterci in questione. Io che corro sempre, verso dove sto correndo? Cristo è davvero la meta della mia vita, del mio correre? È davvero il mio tesoro, la mia perla più preziosa? Io ho tanti tesori nella vita, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei nipotini, non so, la mia fidanzata, il mio fidanzato. Ho tanti doni che Dio mi fa, ma attraverso tutto questo, accompagnato da queste persone che mi vogliono bene, sto camminando, sto correndo, dice Paolo, verso Cristo, oppure questi beni materiali mi stanno rapendo il cuore, oppure queste relazioni non sempre autentiche mi stanno distraendo da Dio. Insomma, amo Dio o lo temo? È proprio Dio che amo? O mi riposo sicuro su un sistema religioso che mi sono costruito io, partendo dalla Chiesa, partendo dalle mie conoscenze, ma un sistema religioso fatto a mia immagine e somiglianza, per cui dopo che ho fatto queste cose mi sento a posto con Dio. Insomma, qual è la meta della mia corsa? Ecco, qui nella corsa abbiamo l'immagine conclusiva, l'immagine più sfolgorante di Paolo, un uomo che viveva di speranza più che di pane, questa speranza del rapporto totalizzante con Gesù Cristo. Allora vi lascio, vi ho segnato lì nelle dispense questa frase di Benedetto XVI che può aiutarci a continuare la riflessione. Diceva il Papa nella Spe Salvi, nella sua seconda enciclica, noi abbiamo bisogno delle speranze, più piccole o più grandi, che giorno per giorno ci mantengono in cammino e sono i nostri tesori, quelli che lui ci ha donato, di cui parlavo prima, i nostri amori. Abbiamo bisogno di tutto questo, ma senza la grande speranza che deve superare tutto il resto, esse non bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio che abbraccia l'universo e che può proporci e donarci ciò che da soli non possiamo raggiungere. In altre parole, tutto è dono.